Immaginate un'aula di scuola sventrata da un aereo. Intorno a voi devastazione, fiamme, puzza di cherosene e corpi senza vita. Difficile credere che in uno scenario di questo tipo qualcuno possa esserne uscito vivo. Eppure, quattro ragazzi della classe colpita dalle Armacchi 326 riescono a scampare al destino toccato invece ai loro compagni. Sorte, casualità e fortuna hanno avuto ruoli determinanti in questa storia. È stato così soprattutto per Milena Gabusi, Federica Tacconi, Federica Regazzi e Daniele Berti. Loro e l'insegnante di tedesco da quella classe escono vivi, atterriti, feriti, ustionati, ma vivi. E in tre lo fanno passando proprio dal buco che si è creato nel muro.
Cherosene è la storia di un aereo precipitato contro una scuola. È l'odore che ha impregnato quel luogo, attaccandosi alla pelle e alla memoria di chi c'era. È anche il racconto di un buco che ha segnato l'intera comunità di Casalecchio di Reno. In questo buco, Anita Panizza ed io, Elisabetta Fusconi, proviamo ad entrare e a portarvi con noi.
Radio 24 e Audio Tales presentano Cherosene, storia di un aereo contro una scuola.
Questo episodio si intitola Guarda che bello.
Quel giorno lì entravamo un po' più tardi, quindi mi sono alzata più tardi. Mi ricordo che avevamo molti compiti per il giorno dopo, che di solito mi mettevo molto in avanti, invece quella volta lì ho detto, beh, li farò. Mi sa perché. E niente, cioè, una mattina normale, dai, un caffè latte, bruscina e poi via.
Chi parla è Milena Gabusi. Insieme a Federica Tacconi ha accettato di raccontarci quel 6 dicembre dopo un lungo silenzio. Quel silenzio in cui ti chiudi perché ormai sono passati più di 30 anni e la tua vita è andata avanti. E perché pensi che tanto nessuno che non abbia provato un'esperienza di sopravvivenza come la tua possa davvero capirla fino in fondo.
È tanto che non ne parlavamo, allora all'inizio è stata una cosa un po' martellante, allora dopo un po' non hai più voglia. Oh, è parte della tua vita, quindi però insomma hai voglia anche di guardare un pochino avanti.
Logico che le emozioni adesso sono sicuramente più calme, più tranquille. Anni fa, quando entravo qua per le commemorazioni, era molto difficile. Per tanti anni non sono neanche venuta perché volevo dire basta, andiamo avanti. Adesso sicuramente entri con una serenità maggiore, però non voglio scordarmi di aver passato io e le ragazze ed Ani una cosa molto grande.
Anche con loro l'incontro avviene proprio nell'edificio nel quale miracolosamente sono scampate alla morte. Federica Tacconi.
Sono venuta in taxi e quando il tassista mi ha detto dove la porto, tu Casalecchio, vede il fanciullo e lui è rimasto di sasso. Mi fa, quella via del fanciullo? Sì, quella dove è caduto l'aereo. Poi quando siamo arrivati qua mi ha detto, ma dove la lascio? Ho detto, proprio nella scuola. Effettivamente fa strano perché sono passati tanti anni, però è una cosa che ti rimane addosso, penso, tutta la vita.
Con loro proviamo subito a tornare con la memoria a quella mattina, che per Federica avrebbe potuto prendere tutta un'altra piega.
Io quella mattina non volevo andare a scuola. Entravamo una o due ore dopo, non mi ricordo, e non avevo voglia, perciò chiesi ai miei genitori di poter stare a casa. Mia madre era abbastanza un generale e mi disse, no, tu ci vai, entri dopo, ma ci vai.
Così Federica Tacconi esce di casa. La passa a prendere il papà della sua compagna Deborah Lutto. Ricordate?
Milena invece ricorda che deve tanto, se non tutto, a un ritardo provvidenziale.
venivo a piedi con la Federica Regazzi, che è l'altra Federica. Lei era sempre in ritardo e quindi siamo arrivati, c'era la porta chiusa, che tutti erano già dentro. Noi siamo entrati e abbiamo iniziato le lezioni. C'erano tutti già i posti, ovviamente quelli dietro, già tutti pieni, e noi ci siamo messi nei posti rimanenti, che erano in prima fila. E un senno di poi ci è andata bene.
Milena e l'altra Federica, Federica Regazzi, si mettono in prima fila nei posti lasciati liberi, un banco più indietro, e Milena non sarebbe qui a parlare con noi.
La professoressa aveva a sinistra la vetrata dove è entrato e aveva di fronte le due file di banchi, e noi eravamo di qua, quindi non dalla parte della finestra, vicino alla porta. Daniele era vicino alla prof perché era stato richiamato. Poi c'era la Tacconi, sempre in prima fila, io e la Federica Regazzi.
Quel giorno la scuola inizia più tardi perché è in programma un'assemblea sindacale. La prima lezione della seconda A è quella di tedesco, con una giovane docente arrivata da poco più di un anno. Poco prima delle 10:30 dà i compiti e le ultime indicazioni. Manca poco alla campanella. Ma un rumore improvviso, fortissimo e in avvicinamento, fa girare lo sguardo di tutti verso la finestra. Un aereo punta dritto nella loro direzione.
L'ultima cosa che ho detto è: ma guarda che bello! Perché vedevi sta coccarda tricolore, me la ricordo ancora, proprio perché lo vedevi avvicinarsi. Gli altri hanno capito perché si sono subito alzati in piedi. Io ero ancora lì, che allora Federica Regazzi pensava che fosse un animale. Io ho cominciato a capire dagli altri, dall'atteggiamento degli altri.
La gran parte dei ragazzi e l'insegnante intuiscono immediatamente quanto sta per accadere, si alzano in piedi. Milena Gabusi e la compagna Federica Regazzi, che si trova a fianco a lei, restano invece sedute. Realizzano che cosa sta succedendo con qualche secondo di ritardo. E forse è proprio l'essere rimaste ferme e il trovarsi in prima fila che salva loro la vita.
Anche l'altra Federica non fa tempo ad alzarsi in piedi, e anche lei quel giorno, e per caso, è seduta in prima fila.
Ho visto che arrivava l'aereo, il tempo che la mia testa ha messo a fuoco che c'era il rischio che entrasse, ho fatto l'atto di alzarmi, ma era troppo tardi. Frastuono, il boato, sono trovata su un fianco sotto a delle cose pesanti che sulle gambe mi davano molto peso.
12 ragazzi su 16 muoiono sul colpo. Si salvano Federica Tacconi, Federica Regazzi, Milena Gabusi e Daniele Berti. Quest'ultimo, insieme alla docente, ha la fortuna di trovarsi vicino alla porta e la prontezza di scappare. Il calore e il fumo riescono comunque a raggiungere sia lui che la professoressa e a ustionarli. Poche ore dopo, Daniele verrà intervistato da una televisione su un letto d'ospedale quando le informazioni su ciò che era appena successo sono ancora vaghe.
Come ti chiami?
Daniele.
Come stai?
Bene adesso. È stato per me tutto un brutto sogno, quel che è successo, l'aereo, tutto, i botti.
Dove eri nel momento in cui l'aereo è precipitato sulla scuola?
In classe. E la professoressa stava dando i compiti e tutti hanno urlato, e è stato un gran botto.
Cos'eri, in un'aula vicino a dove è entrato l'aereo?
No, era proprio l'aula dove è entrato l'aereo.
Ah, ci avevano detto che era un'aula disabitata quella?
No, eravamo noi.
In quanti eravate in quell'aula?
In 16, ma siamo usciti solamente io e la mia professoressa, perché i miei compagni non li ho visti.
In questa videointervista Daniele dice di stare bene. Eppure dalle immagini si vede il ragazzo completamente bendato da capo a piedi.
Milena Gabusi e Federica Regazzi hanno un blackout nel momento dell'impatto. Senza capire, si ritrovano scaraventate per terra e semisedute contro un muro dell'aula.
Io ho riaperto gli occhi, non so se ho perso i sensi, non lo so. Ho iniziato a guardare in giro, c'era fuoco ovunque. E davanti a me avevo il buco che aveva fatto. E ho detto: quello è la mia salvezza. Allora ho cominciato a dimenarmi. Ho capito che la Federica era sopra di me e io avevo bisogno che si alzasse, perché sennò io ero bloccata. E la Federica, dopo, confrontandoci, ha detto che fa meno male, Emily, che mi hai scosso, perché io avevo già chiuso gli occhi. Cioè, lei si era già lasciata andare.
Milena, quindi, si svincola dal peso della compagna che è in parte su di lei. Si alza, urla alla sua amica di fare lo stesso e punta all'enorme voragine che si è creata nella parete finestrata che dà sul cortile. Federica la segue come un automa.
Io sono partita a razzo, avevo le gambe che funzionavano, ho attraversato il buco, però sentivo delle grandi esplosioni, non so cosa andava, perché era proprio appena successo, non c'erano neanche soccorsi. Allora ho detto no, Meli, io mi butto.
L'altra Federica Tacconi, quella che abbiamo lasciato sdraiata per terra su un fianco, ha qualcosa di molto pesante addosso che le impedisce di muoversi. Intorno a lei c'è solo il rumore di cose che bruciano ed esplodono. E quello che può suonare incredibile è lo stato di tranquillità in cui versa la ragazza.
Ero lì, chiamavo, non mi sono mai persa d'animo, chiamavo aiuto e un po' pregavo, pensavo che non potevo morire perché non dovevo per la mia mamma, il mio papà, per mia zia che aveva già perso una figlia, io dovevo assolutamente rimanere in vita. Pregavo, però ero anche molto tranquilla, dicevo boh, se poi andrò, non avevo paura, ecco. Sentivo gli scoppi, sentivo il fuoco attorno, però non, come anestetizzata.
C'è un'unica voce in quel momento nell'aula squarciata ed è la sua. Nessun pianto, nessun'altra richiesta di aiuto, nessun segno di vita. Federica non è in realtà pienamente cosciente di quanto le sta accadendo. In un primo tempo pensa che il silenzio che la circonda sia dovuto al fatto che tutti gli altri siano riusciti a scappare, tranne lei.
Io ho detto, ma guarda te, sono stata l'unica pirla che sono rimasta qua sotto. Ma io ero convinta che tutti fossero usciti. Ho detto, ma guarda che proprio sono un'imbalzata, cioè non ho avuto la... Si vede che gli altri sono stati più pronti di me a uscire, io invece... testa nelle nuvole, sono rimasta l'unica qua sotto. La prof è uscita perché l'ho vista che zampettava, ho detto io l'unica qua, però ero lucida perché chiamavo, non mi sono persa d'animo e alla fin fine qualcuno è arrivato.
Milena l'abbiamo lasciata sul cornicione fuori dal buco e con l'intenzione di buttarsi giù. Sotto di lei sul prato, in gran parte completamente anneriti sul volto e sulle braccia, ci sono già alcuni studenti che nel frattempo si sono lanciati dalle finestre del piano di sopra. Sono arrivati anche alcuni civili.
Ho detto qua salta tutto, cioè qui esplode tutto. Allora mi sono proprio buttata da sola, un po' più di gambe. Io che sono molto fifona, però lì si è scatenato un... io non so dove l'abbia presa. Uno spirito di sopravvivenza. E poi niente, c'era un signore che mi ha preso. Piccoletto, io ero già abbastanza alta, piccoletto, e mi ha portato in macchina, mi ha caricato dietro, tirava fuori il fazzolettino bianco, poveretto, perché io dovevo aver avuto una faccia, e poi mi ha portato all'ospedale. Ti dico che io, se non c'era lui, andavo a casa, io giravo l'angolo e andavo a casa, perché io non avevo male, avevo il respiro, non so, forse avevo la pressione a 300, avevo più l'affanno, però male addosso non l'avevo. E nello specchietto mi sono vista proprio gli occhi, mi sono riconosciuta e ho detto Mili, sei a posto, e li ho mollato.
Federica Regazzi segue ancora l'amica a ruota, non proferisce parola, fa quello che vede fare a Milena. Si butta dopo di lei e qualcuno riesce ad afferrarla al volo. La sua prima preoccupazione è vedere il suo volto.
È entrata in una non so cos'era, una fabbrica, non lo so, e ha chiesto uno specchio, perché lei era federa, molto è molto bella. Guardatemi uno specchio, te pensa, la mente umana, perché aveva paura di essersi rovinata.
Cosa possa passare nella testa in frangenti come questi è quasi inesplorabile. Per Federica Regazzi il primo pensiero è che il suo bel viso di quindicenne non sia stato deturpato. Di fatto è gravemente ustionata in varie parti del corpo.
Per l'altra Federica, che è ancora bloccata, La preoccupazione è invece rivolta ai suoi genitori e a sua zia, che ha già subito un forte lutto con la perdita della figlia. Non vorrebbe aggiungerle sofferenza a sofferenza. Chiede aiuto con insistenza per almeno un quarto d'ora e con il peso notevole di una parte del relitto sulle gambe. Finalmente qualcuno la sente. È il vigile del fuoco Michele Branchini, che abbiamo già conosciuto negli episodi precedenti.
Stavamo vuotando l'aula di sopra, cioè avevano già tirato giù diversi ragazzi e allora abbiamo sentito aiuto. E allora sono andato dentro e poi dopo ho chiesto: ma chi è? Dove sei? E allora mi ha risposto ed era praticamente sotto all'ala dell'aereo, perché l'aereo quando è entrato appunto si è tirato dietro il trave e poi dopo le ali si sono richiuse all'indietro, no? Come un uccello quando le chiude. E poi dopo è arrivato su un fianco e si è messo pari e ha schiacciato questa ragazzina sotto a questa ala. E io ho provato di tirarlo su da solo, ma non ci sono riuscito. Allora sono andato a cercare dei miei colleghi, poi sono venuti su dei poliziotti in borghese, insomma alla fine c'erano 5-6 persone e in due ci siamo messi lì a tirarla fuori. Lei poverina era lì con il maglione, era praticamente, sembrava un robot, tutti i contatti elettrici che c'erano sotto a quest'ala si erano vulcanizzati nel maglione.
Federica ha il bacino rotto. Michele Branchini riesce a sollevarla e a passarla attraverso il buco ai colleghi sulla scala appoggiata all'esterno. Da ora, per lei, inizia un lungo periodo di ricovero in ospedale e di riabilitazione. Una delle immagini iconiche di questa tragedia è proprio una fotografia che la ritrae in braccio al suo eroe nel centro della voragine creata dall'aereo. Ha indosso il maglione rosso descritto da Branchini, un maglione preso di nascosto a sua madre quella mattina. Un furto propizio per il materiale, la lana, di cui è fatto.
Probabilmente come mi ero vestita quella mattina mi ha salvato tantissimo, perché io ero in mezzo proprio al calore e se avessi avuto i collant penso che mi sarei bruciata tutte le gambe col calore. E invece avevo un jeans a palazzo larghissimo e poi avevo i Blunston, che anche quelli belli da battaglia, calzettoni di lana, e poi avevo un twin set in cashmere che anche quello secondo me mi ha proprio riparato, perché non avevo niente di sintetico addosso, perché anche solo col calore ti bruci.
Milena, Federica Tacconi, Federica Regazzi, Daniele e la professoressa Cristina Germani sono i sopravvissuti della seconda A con un peso morale non facile da sopportare. Un peso che non si manifesta subito, perché non gli viene detto nell'immediato che tutti gli altri sono morti.
Mi dicevano: oh, Deborah va bene, tutto a posto, è ricoverata in questo ospedale, l'Alessandra così sta bene, Dario è lì, stanno bene, pian pianino come te, dai, ce la faranno, si rimetteranno in sesto. E invece arrivò mia zia e mi disse che Dario era morto. Doveva dirmelo, un grandissimo dolore. E poi un giorno invece è arrivato un tizio che io non conoscevo, mi ha sbattuto addosso il giornale dove c'era scritto che erano morti 12 ragazzi. Non si è mai capito chi fosse, chi non fosse, chi... Boh.
Dentro di me ho detto: io ce l'ho fatta a liberarmi, chissà gli altri. Perché, cioè, passando capivi che sotto c'era qualcosa, tra lamiere, tra... Ho detto: chissà se gli altri sono riusciti a svincolarsi. Io invece ce l'ho fatta ed io ho capito che era andata bene. Quando ho saputo che loro non c'erano, perché loro sì o no.
Dapprima vengono tutti portati all'ospedale maggiore, poi alcuni di loro vengono trasferiti al Bufalini di Cesena, insieme ad altri studenti del Salvemini che presentano grosse ustioni. La bruciatura profonda è uno dei dolori più forti che si possano provare. E sono davvero tanti i ragazzi che riportano questo tipo di ferite. Milena e Daniele sono tra questi. Eppure Alessandra Venturi, la studentessa omonima di una delle vittime che abbiamo già sentito e che al momento dell'impatto dell'aereo è all'ultimo piano della scuola, si salva aggrappandosi ai vetri rotti di una finestra finché giunge una scala a tirarla giù.
Una volta che ho toccato terra, ho guardato le mani, perché lì mi sono resa conto che mi facevano male, mentre fuggivo no. Mi sono resa conto che mi facevano male e che mi stava venendo via la pelle. e mi sono accasciata al suolo perché non continuavo ad avere difficoltà a prendere ossigeno, quindi respiravo veramente il minimo indispensabile per rimanere viva. E sembrava un campo di battaglia, cioè il nostro prato sembrava un campo di battaglia. Io ancora oggi, quando vedo le immagini di guerra, e mi dico: ma era così?
Alessandra in realtà non è ferita solo alle mani, ha ustioni pure su braccia e viso.
Era un dolore lancinante, un dolore, tra l'altro il dolore delle ustioni è un dolore che inizia e non finisce, cioè non è una ferita, un taglio che poi si ricuce, ti fanno la medicazione, ti fa male solo se ci prendi, cioè la ferita delle ustioni è un dolore che ti dura dal primo all'ultimo giorno ed è un dolore che non ti dà tregua, non esiste se non forse dei farmaci a base di morfina, non esiste una sedazione per quel tipo di dolore. Io per giorni non ho dormito.
Per gran parte dei feriti che si sono buttati giù dalle finestre o che sono rimasti bruciati dal fumo incandescente, il mese di dicembre, per alcuni anche l'inizio dell'anno nuovo, passa tra ricoveri, operazioni, cure e riabilitazioni. Si potrebbe pensare che dopo un'esperienza di questa portata l'ultimo desiderio sia di tornare il prima possibile nel luogo, nella situazione dove la tragedia si è consumata, ossia tra i banchi di scuola. Invece negli studenti del Salvemini il desiderio di normalità e di una vita fatta di consuetudini e amici è fortissimo. Anche nei 4 sopravvissuti della seconda A la voglia di riprendere il percorso scolastico è impellente. E nonostante 12 compagni non possano più condividere la strada con loro, la sezione, decimata, si ricompone. Il ricordo del loro rientro a scuola è della docente di italiano Giancarla Neri.
Io ho incontrato per primo Dario perché era quello che si era ferito di meno.
Quello che Giancarla Neri chiama Dario, complice l'emozione nel ricordare quei fatti, è in realtà Daniele, il sopravvissuto che è riuscito a scappare dalla porta insieme alla professoressa di tedesco. E Dario non è un nome a caso. Era un suo studente come Daniele, uno studente che però appartiene all'elenco delle 12 vittime.
Ero talmente contenta che questo ragazzo fosse tornato che sono passata attraverso varie classi e ho bussato e ho detto che era tornato Dario. Cioè, una cosa, se vuole, infantile, però solo chi ha vissuto questa cosa lo può capire, secondo me. Ho avuto per qualche giorno solo lui, quindi fare lezioni con un ragazzo solo in quelle condizioni è stata dura. Dopo sono arrivate la Federica e Milena, le due ragazze ustionate, Federica in modo molto serio. L'ultima è stata l'altra Federica che si era rotta il bacino ed era dovuta stare a letto per più di un mese. E noi quattro, loro quattro, con me facevamo lezioni da soli. Io, e me lo chiederò sempre, non so come ho fatto. Loro sono stati eccezionali, perché erano come dei soldatini, nel senso che studiavano, facevano le loro cose, sembrava che non fosse successo niente. In realtà, quando dovevano svolgere dei temi, eccetera, veniva fuori sempre il ricordo dei loro compagni. Non mi ricordo che abbiano mai pianto, non mi ricordo di avere mai pianto davanti a loro, non è mai successo, ne sono certa. Questi quattro ragazzi avevano una forza, veramente, e probabilmente anch'io, lo dico, che non so da dove venisse, sinceramente. Mi sono trovata proprio a contatto con la morte, perché sono viva, per miracolo, se uno crede ai miracoli o per caso, non lo so, ma anche ovviamente per tutto quello che c'è stato quel giorno, dopo, insegnare a questi quattro ragazzi. E io mi ricordo che a giugno poi io sono crollata, nel senso che credo di aver sbagliato a non rivolgermi a qualcuno subito, ma c'era come una forza d'inerzia che mi diceva devi andare, devi andare.
Non è facile passare da un'esperienza di sopravvivenza come la loro. Cicatrici e sensazioni dolorose che dureranno. È una rubrica del telefono che improvvisamente si svuota.
A me dà fastidio trovarmi bloccata. Ad esempio ai concerti, dove c'è tanta gente, io non ci più riesco ad andarci. O comunque in fondo, io voglio sempre una via d'uscita. Quando io ho riaperto gli occhi, che volevo liberarmi, scappare, sentirmi bloccato è stato, penso, il momento più brutto della mia vita. E poi il panico degli altri. Gli altri che urlano, che scappano, a me mi crea un panico, perché lì appena è successo sentivo proprio le urla di tutto ciò che mi circondava, e quello mi è rimasto. E poi tutto il resto, perché allora a 15 anni impari che cos'è il male fisico, che le ustioni, tanta roba, A parte proprio, sai, a 15 anni vedersi con dei segni addosso, anche psicologicamente, per carità. Poi ti ripeti continuamente che ti è andata di lusso, poi lutto, cioè avere in rubrica dei qua non mi serviranno più, cioè sono delle mazzate. C'è compagne che tutti i giorni sentivi al telefono per i compiti.
E poi il senso di colpa. Ancora Alessandra Venturi.
Il senso di colpa della sopravvivenza è stato un qualcosa che ha segnato me e un po' tutti. Personalmente, avendo riportato ferite gravi, mi ha reso quasi degna di esserci. È un meccanismo molto strano che parte, perché tante volte noi ci siamo interrogate fra di noi, tra quelli che riuscivano a parlare, perché molti di noi non ne riuscivano a parlare nei primi tempi. E quindi ci siamo detti perché? Perché non siamo morti tutti? Forse sarebbe stato giusto così. E invece è toccato solo a loro, e quindi cresci un po' come dire, ma poi alla fine me lo meritavo io di essere qua, perché loro non si meritavano di essere qua e noi sì? E si è sviluppato questo senso di colpa non solo in noi, ma anche nei nostri genitori. I miei genitori hanno avuto modo di conoscere i genitori di Alessandra Venturi. Mia madre, ricordo che era terrorizzata l'idea di conoscerla. Sono state persone meravigliose con noi, quindi assolutamente l'ultima cosa che avrebbero fatto, anzi loro sono sempre stati ben contenti che ci fosse una persona che ce l'aveva fatta, ma noi dalla nostra parte eravamo veramente in imbarazzo. Io diciamo che mi sentivo quasi salva da questo senso di colpa, perché mi ero fatta molto male, per fortuna mi ero fatta molto male, quindi potevo dimostrare comunque di essere in una lotta attiva per riprendermi. Chi non si è fatto niente so che ha avuto dei grossi problemi ad accettare questa cosa.
Vittime, feriti, sopravvissuti con senso di colpa. Qual è l'origine di tutta questa sofferenza?
È stata imperizia o mera fatalità? Per accertare se ci siano state delle colpe e in capo a chi, ci vorranno 7 anni tra indagini e processi. Kerosene, storia di un aereo contro una scuola, è un podcast scritto e condotto da Anita Panizza ed Elisabetta Fusconi. È una produzione Audio Tales in collaborazione con Radio 24, a cura di Giovanni Savarese e Paolo Buzzone. Sound design di Paolo Buzzone. Musiche su licenza Machiavelli Music.